Benvenuti a tutti. Benvenuti a tutti. Allora, abbiamo questa sessione di domande e risposte. Ok, per la vostra privacy sono state scritte, ne abbiamo qui qualcuna, però ne approfitterei perché è stato chiesto di rispondere a una domanda per via email. Era troppo lunga da scrivere e ho detto che le avrei risposto attraverso il video. Inizio quindi da questa domanda, che prima di scordarmene. Allora, la domanda era sui Kanda, sui 5 Kanda. Vi vedo come... di che cosa stiamo parlando? Ok. Siamo qui per spiegare. 5 Kanda. Nell'insegnamento del Buddha il termine Kanda significa aggregato, composto, ma in specifico vengono definiti i 5 Kanda i fenomeni dove in genere ci identifichiamo e iniziamo a creare una identità, un senso del sé. E questi sono importanti perché quello che noi in genere definiamo come io, in realtà all'interno dell'approccio dottrinale del Buddha, questo io è un composto, è un aggregato di cinque, fatto da altri cinque componenti. Questi componenti sono prima di tutto il corpo. L'aspetto più evidente è il corpo, che viene chiamato rupa, ed è dove c'è un senso di identificazione, uno dei più incisivi nelle nostre vite. Dopodiché ci sono gli aspetti chiamati nama, l'aspetto quindi non materiale, ma quello mentale, e fra questi nama sono le sensazioni, le sensazioni che sono fondamentalmente il sentire il sentire sulla base di piacevole, spiacevole o neutro, o talvolta definito come gradevole, sgradevole, né gradevole né non gradevole. Quando si parla di sensazioni non si parla dell'aspetto emotivo, il termine pali è vedana, ma si parla appunto di questo modo di sentire. Dopodiché c'è le percezioni, il modo che noi abbiamo di etichettare, di categorizzare i fenomeni della vita. Sagna. Dopo abbiamo i sankhara, che sono le formazioni mentali, in pratica l'attività del pensiero, sia proprio il pensiero vero e proprio, sia l'aspetto emotivo, e vijnana, la coscienza. Questa è la più difficile da comprendere. Perché? Perché con coscienza, il termine del buddismo, almeno a questo livello, a livello di vijnana, si intende la conoscenza che avviene attraverso l'esperienza sensoriale. È praticamente dove gli oggetti dei sensi, attraverso gli organi sensoriali, vanno a imprimersi e noi diventiamo consapevoli, coscienti di dei fenomeni sensoriali, dei cinque legati ai sensi, più il sesto della mente. Ora sembrerebbe complesso, ma in realtà è piuttosto semplice quando noi lo vediamo nella nostra vita di tutti i giorni, momento dopo momento, e iniziamo a notare come la nostra identificazione, la nostra idea di sé, quello che appunto noi chiamiamo più genericamente io, cambia in continuazione, in maniera non stabile. Conseguentemente non è possibile definire in termini specifici un io, perché quell'io in realtà non è altro che la formazione di aggregati su cui si salta di qua e di là sulla base di respiro dopo respiro. Per cui se noi diciamo io sono qui, c'è un'idea di identificazione con il corpo e quindi noi stiamo in qualche modo iniziando a immedesimarci nel corpo. Se io dico ho visto Marco, c'è un'idea di coscienza, cioè c'è un oggetto, c'è l'organo sensoriale e quello è ciò che è il veduto che si viene a imprimere sulla coscienza visiva. Stiamo parlando quindi di quello che noi stiamo sperimentando a livello di coscienza. Ero in piazza, corpo, ho visto Marco, coscienza, è un mio caro amico, percezione. Penso che però non dovrebbe fare questo e quest'altro, Sankara. Mi fa sempre molto piacere vedere Marco, questo mio caro amico. Sensazione. Noi ci spostiamo continuamente. Perché sono importanti questi cinque aggregati? Perché quello che noi reputiamo un blocco unico, solido e costante, e che appunto decidiamo di chiamare con un determinato nome e di dire sono io, in realtà è semplicemente un flusso di condizioni. E si passa da una all'altra. Se poi iniziamo a guardare i singoli aggregati, scopriamo che anche loro sono altri aggregati, sono altri composti. Il corpo è un composto fatto di elementi che ha un suo passato. La cosa più evidente sono i sankhara, cioè le formazioni mentali, i pensieri, perché la verità è che noi pensiamo sulla base di condizionamenti, di come siamo stati abituati a pensare. E questo ci aiuta, questo è un modo di riflettere per cui tipico del buddismo, almeno nella tradizione Theravada, per cui quello che sembra una entità fissa viene scomposta. E nel scomporre questa identità fissa, quello che accade è che quel senso di identificazione viene meno. E venendo meno quel senso di identificazione, c'è ovviamente spazio per una libertà del cuore e della mente. Un conto è dire io penso questo, bla 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 bla, e un conto è dire sono sankhara, sono formazioni mentali, che a sua volta dipendono da una sensazione, per esempio. Perché? Perché se una sensazione che stiamo sperimentando è gradevole, i nostri sankhara saranno potenzialmente di tipo gradevole. Se abbiamo se stiamo sperimentando un dolore, quindi una sensazione spiacevole, lo vedete, stavo parlando di sankhara, ma già il corpo. Quindi l'altro aggregato inizia a prendere la forma di quella sensazione. Quindi dolore, contrazione fisica, tensione mentale, le percezioni a sua volta sono influenzate da questo, perché un nostro amico può diventare una persona che ci è simpatica, quindi un amico può diventare all'improvviso un qualcuno che ci è antipatico o che pensiamo non sia più un nostro amico. Perché? Perché sulla base di queste tensioni fisiche, sulla base di queste contrazioni mentali, noi, la nostra coscienza uditiva coglie una frase e non un'altra, e quella frase viene percepita come un attacco. E poi vai dalla persona e tu mi hai attaccato e dice: ma no, ho detto che brutta giornata, che bello vederti. E tu hai sentito che brutto vederti. La nostra coscienza ha selezionato, la nostra coscienza uditiva ha preso una parte, ci ha attaccato, poi dopo si è attaccata una formazione mentale che rielaborava, abbiamo riattaccato una percezione a quella sopra, quella del nostro amico, l'abbiamo trasformata in traditore. Il corpo è in completo imbarazzo nel momento che vede questa persona, le sensazioni sono tese, la vita non ha più senso. Questo è come procede condizionamento dopo condizionamento. Ovviamente anche l'opposto è anche vero, no? Però a noi non ci interessa passare da un condizionamento all'altro, a noi ci interessa essere liberi dai condizionamenti. Ecco perché noi iniziamo a valutare, a riflettere, a contemplare questi cinque aggregati. Perché? Perché è lì che si formeranno i problemi nella nostra vita. È lì dove noi formeremo l'identificazione con un nostro sé. Conoscere questi cinque aggregati ci dà la possibilità di sapere dove andare a cercare l'inciampo in quella fluidità, che può avere il respiro, il cuore, la mente, ma che è tutto a un tratto inciampa, si contrae, la mente cambia ed è su qualcuna di questi cinque aggregati che si viene a costruire un'idea di sé che va in conflitto con il mondo, o se non va in conflitto, comunque crea quella separazione per cui anche nella visione più anche una visione di armonia, anche qualora i condizionamenti non spingono verso un conflitto, ma verso un'apertura di cuore, una sensazione di armonia, si rischia che ci sia sempre una divisione per cui c'è un esterno e un interno, c'è un io e c'è un altro e c'è un tu, in questa divisione c'è comunque spazio per il sorgere di incomprensioni. Questi sono i cinque aggregati: corpo, sensazioni, percezioni, formazioni mentali, coscienza. Coscienza, appunto, questa è la cosa più complessa da capire, non si tratta di una coscienza assoluta, ultima, ma proprio la coscienza visiva, uditiva, olfattiva, tattile, connessa al gusto e la coscienza dell'attività mentale. Quindi è legata ai sensi. Basta. Perché abbiamo le vostre domande. Speriamo che siano più facili. Come allenare il discernimento, oltre durante la meditazione quotidiana? Ci sono altri esercizi e mi puoi consegnare qualche libro? Allora, Dovremmo cercare di provare di andare al di là di questa divisione fra meditazione formale, fra pratica formale e vita quotidiana. Dopo un po' di esperienza, in effetti, non ragioni più in termini di quante ore medito, ragioni semplicemente in termini di se il mio cuore è con il Dhamma o se il mio cuore non è con il Dhamma. Questa è una cosa piuttosto importante da capire, perché la meditazione formale ci aiuta ad avere delle condizioni ottimali su cui sviluppare la nostra pratica. Però le qualità che noi riportiamo all'interno della meditazione formale sono le stesse che poi servono nella vita di tutti i giorni, e viceversa, quelle che servono nella vita di tutti i giorni sono quelle che servono nella meditazione formale, solamente che lì le condizioni sono migliori. Ma se fate caso, che cos'è una meditazione formale? La meditazione formale è prendere un oggetto di contemplazione, associarci la mente, unire la mente alla meditazione, a quell'oggetto, e poi appunto provare a calmare la mente, e quando sorgono problemi, quando sorgono degli impedimenti che ci separano da quell'oggetto, sapere come andare al di là di questi impedimenti, sciogliere questi impedimenti. Ma questa è la vita. Ora, abbiamo chiamato oggetto di meditazione, però se non facciamo, se non siamo con l'oggetto di meditazione, magari stiamo guidando. E spero che guidiate con questo, con questo atteggiamento. Quello che accade è che spesso noi non ci rendiamo, non siamo consapevoli di quello che stiamo facendo, e questo è il grosso problema. O meglio, non ci rendiamo conto delle qualità che stiamo adottando mentre stiamo vivendo quell'esperienza. Quando noi, vi faccio un esempio, quando noi dialoghiamo con qualcun altro, fondamentalmente noi stiamo dialogando con la nostra mente, che è quello che facciamo nel momento in cui sorgono i pensieri, che dà una, la mente dal semplicemente respirare e stare con l'oggetto, tutto a un tratto sorgono dei pensieri e iniziamo a dialogare con quei pensieri. Se sono, ovviamente dialoghiamo in rapporto all'oggetto di meditazione, per cui se voglio ritornare al respiro faccio in modo che il dialogo converga verso il respiro. Sono stanco di fare la meditazione, ma dai, un respiro alla volta, nella piacevolezza del respiro, uniamoci all'aria che entra e all'aria che esce. Ah, ok, un altro, però uno solo. Sì, sviluppando pazienza. Ok? Va bene? Questo è potenzialmente un tipico dialogo se non vi mettete a discutere con voi stessi. Ecco, sono un fallito, non riesco a stare neanche a tre, dopo tre respiri sono già andato. Ora, essendo abituato a aver fallito diverse volte, so anche come riprendere. Fatto, sì. Vabbè, però riprendiamo, non ti preoccupare. Apriamo un po' il cuore con un pizzico di metta e ritorniamo poi al respiro. Va bene? Questo è un dialogo per chi di voi conosce un po' più, ha visto che stavo semplicemente anche associandomi a diverse qualità. Ho richiamato la qualità della pazienza. Una volta ho richiamato la qualità della benevolenza, un'altra, ovviamente la qualità della determinazione. Dai, resta. Ma nei dialoghi, Nella comunicazione la cosa è analoga. Abbiamo un oggetto che costituisce il nostro, ciò che noi vorremmo in qualche modo comunicare, e poi la modalità di comunicarlo all'altro in un vero e proprio dialogo, non in un'opposizione, ma ascoltandosi reciprocamente. Questa divisione che noi mettiamo fra pratica formale e vita di tutti i giorni è perché ancora non abbiamo sviluppato una presenza mentale e soprattutto non abbiamo la capacità di avere una visione della pratica che unisce le varie qualità del cuore e i vari fattori mentali che sono presenti nella pratica formale e nella vita di tutti i giorni. Non so se risulta chiaro. Ecco perché la presenza mentale ci aiuta a vedere quello che sta accadendo e poi dopo la saggezza, il discernimento, ci aiuta a mettere assieme in maniera compiuta questi elementi, questi pezzi. Come si coltiva? Un respiro alla volta. E dici, ok, ma ora sto parlando. Ok, allora una parola alla volta. Ma ora non sto parlando, ora sto scrivendo al computer. È uguale. Una frase alla volta che stai scrivendo al computer. L'esterno e l'interno sono fra di loro fortemente connessi. Se siamo da soli, stiamo con l'oggetto di contemplazione che abbiamo scelto, il più classico è il respiro. Se siamo con gli altri, osserviamo la parola. Se stiamo lavorando, siamo con l'oggetto del nostro lavoro. E nell'oggetto del nostro lavoro che cosa inizierai a vedere? Facciamo che stiamo lì, che stiamo. Cosa volete fare? Volete dipingere? Volete verniciare? Facciamo. Siete lì che volete verniciare, e dici: questa è agitazione. E come hai fatto a riconoscere? Come fai a dirlo? È perché l'ho già vista. E dove l'hai vista? L'ho vista quando, nella meditazione formale, quando ero. E ora che sto facendo? E nella meditazione formale che cosa hai fatto? E ora che cosa fai? E perché ti eri agitato? Perché volevo raggiungere la quiete mentale. E col pennello perché ti sei agitato? Perché volevo finire. Ma è la stessa cosa. E allora dici, ah, ok. Allora nella meditazione ho capito. Mi hanno insegnato nella meditazione che dobbiamo lasciare andare. E lascia andare il pennello, no? E poi arriva colui che ti ha commissionato questo lavoro e ti fa: ma in un pomeriggio non hai fatto nulla. È perché ero agitato. E ho praticato il lasciare andare. E dice, non. Che è lo stesso errore che facciamo poi nella pratica formale, no? Quando sei lì che siamo lì che stiamo facendo. Stiamo seguendo il respiro, troppa tensione, iniziamo a dire, ah ecco, sì, è vero, mi devo rilassare, mi devo rilassare. Ah, ecco, sì. E tu dici, ecco dove l'ho rivisto, ecco dove l'ho visto, tutte le volte che per rilassarmi la testa ha iniziato ad andare giù durante la meditazione, e ora col pennello, tutte le volte che dovevamo togliere l'attenzione di raggiungere un obiettivo, ci siamo, abbiamo iniziato a fissare il muro bianco. E abbiamo detto, aspetta, 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 l'ho già visto nella meditazione formale. Quando appunto inizi a fissare un punto davanti a te. E appunto dici, questa è la quiete mentale? No. Questo è abbioccamento, questo è... Cos'è che gli manca? Gli manca uno stato di vigilanza, di energia. Passiamo oltre, c'è tante domande, poi magari la riprendiamo. Cosa pensa il Buddha delle donne? Siamo come voi? Spero che siate meglio. Ho sempre avuto l'illusione che fossero qualcosa di meglio, forse perché conosco il mondo maschile. Ma il Buddha non, ora non lo so esattamente cosa pensava il Buddha, devo essere sincero. Non c'è scritto nel canone Pali. Comunque, presumo che non pensasse troppo in termini di uomo e di donna, ma di quello che abbiamo detto prima, kanda, aggregati. E sì, è chiaro, una cosa è chiara all'interno del canone Pali, che la stessa potenzialità di risveglio è insita nel maschile e nel femminile, cioè non è condizionato da degli organi genitali, dipende dal cuore. E sì. Quindi, appunto, non vi incastrate in questo kanda legato al corpo, cioè all'identificazione con questa idea di sé, di uomo e di donna. Non ci identifichiamo neanche troppo con i pensieri, le opinioni che possono sorgere. Da queste identificazioni con il corpo, ma occupiamoci di andare oltre e ovviamente cercare di creare le condizioni appropriate sia per uomini, donne, transgender, tutti, per poter accogliere il Dhamma, perché è sicuramente utile, una ricchezza per al di là di queste cose. Sì, dai, non ci preoccupiamo troppo di questo. Come facciamo a dissolvere una formazione karmica che abbiamo riconosciuto provenire da precedenti vite? Si può fare? No, no, anche il Buddha rimaneva soggetto del karma. che ormai era incominciato, quello che ha chiamato, cioè come si chiama, l'esperienza del Kamma che era già stato fatto, quello che differenzia un illuminato da un non illuminato è che smette di produrre karma e quindi quello che è già in moto giungerà a naturale cessazione quando uno degli aspetti karmici più rilevanti, quello fisico, si disgregherà. Però c'è un piccolo trucco descritto all'interno del canone, che è con questa similitudine, che la similitudine, come spesso accade nelle similitudini del Buddha, è veramente bella, incisiva e ci permette di capire subito. E ci dice, se un pizzico di sale lo metti in un bicchiere d'acqua, quell'acqua diventa salata? Sì. E se lo stesso pizzico di sale lo metti in un lago dall'acqua chiara e limpida, quell'acqua che vai a bere sarà salata? No, ci sarà quel sale, ma il sapore del sale è così diluito da tutta quell'acqua per cui non saremo in grado di percepirlo. E questa è la grande similitudine per dire che quello che è in moto è in moto, però un conto è sviluppare anche una vita piena di bontà, di bellezza, di saggezza, perché quel pizzico di sale lo sentiremo molto meno rispetto a una quantità irrisoria di acqua, cioè di bellezza del cuore, di bellezza delle qualità mentali, dei fattori che ci aiutano nel risveglio, perché lì invece quel sale lo sentiamo maggiormente, anche se la quantità è la stessa. Ecco come si fa. Non si può. Se il processo karmico è attivo, viene portato a naturale compimento. Però un conto è un karma negativo accolto in mezzo a tanto karma positivo, o addirittura all'abilità di trascendere la formazione del karma, e un conto invece è sale su sale. Vorrei conciliare la vita moderna con consapevolezza e gratitudine per sentirmi in connessione con l'universo. Come posso fare? È che essere in guerra, essere in conflitto è così faticoso. Ci si fa più. E allora a un certo punto, ti viene spontaneo dire: la guerra è finita. E allora ritrovi quel respiro di apertura, proprio dice, la guerra è finita. E se siamo consapevoli di questo respiro, delle sensazioni, degli stati mentali che questo porta e iniziamo a dire: io resto con questo respiro. Basta così per me. quindi vi suggerirei di ricordarvelo che veramente la guerra può finire ora, in questo momento, con i nostri respiri. Poi magari ci sarà un nuovo fronte che viene aperto da qualche parte e tu dici: questo necessariamente devo combatterla, questa cosa qua. Inizi, ma dopo un po' ti rendi conto: ma è la solita guerra. Ah, basta. Ecco, io vi suggerirei di incominciare proprio da questo atteggiamento. Non so, sarà che sono stato ordinato come mappagno l'11 novembre, la fine della Grande Guerra, ma ci sono legato. Ci sono legato a quest'idea. Basta così. Gli insegnamenti del Buddha sono tanti, pertanto se dovessi consigliare ad un neofita che si sta avvicinando alla pratica, cosa suggeriresti su cosa dare priorità? Quattro nobili verità. Sicuramente incominciate dalle quattro nobili verità e continuate con le quattro nobili verità e terminate con le quattro nobili verità. Perché? Perché non solo è il primo insegnamento del Buddha, ma penso che offra veramente uno dei migliori e più semplici approcci, che è quello che è quello dove la legge di causa-effetto, che è la centralità dell'insegnamento del Buddha, il Kamma è la centralità dell'insegnamento del Buddha, la causa ed effetto viene vista nell'ottica di Dukkha, quella che è chiamata insoddisfazione, insoddisfacenza, sofferenza. Però non in un'ottica pessimista, ma semplicemente perché l'altro passaggio è che dove c'è dukkha, dove c'è questo disagio esistenziale, è perché c'è un attaccamento. Se noi mettiamo in moto un processo per lasciare andare l'attaccamento, siamo liberi da questo dukkha. Perché è così? Reputo, non solo io, voglio dire, uno dei nostri maestri più importanti, Vanpusumedo, che è quello che poi ha ordinato da Chanchandapalo fino a me, poi il resto del gruppo monastico nostro è ordinato da Chanchandapalo. Però fino a me siamo ordinati da Vanpusumedo. È tutto basato sulle quattro nobili verità, il suo insegnamento, ed è questo che ovviamente mi ha enormemente ispirato. Che cosa accade? È che è un insegnamento molto pratico. Praticamente quello che accade è che quando inizi a sentire un senso di disagio, tu lo colleghi subito all'esistenza di una forma di un qualche tipo di brama, di desiderio che conduce all'attaccamento, per cui tu sai che se vogliamo liberarci da questo dukkha, da questo disagio, allora la via è nel lasciare andare, E piano piano acquisiamo anche, impariamo a capire quali sono gli abili mezzi che ci aiutano a lasciare andare. Pensando in questo modo, riflettendo in questo modo, nel lungo periodo, forgi la mente, formi, addestri la mente a pensare in termini di causa ed effetto. In questo caso associata alla sofferenza e alla fine della sofferenza, ma è proprio una mentalità, un modo di percepire che sviluppi, causa ed effetto, e inizi conseguentemente a domandarti quali sono le condizioni, le cause che mi aiutano a lasciare andare. E inizi a farti gli abili mezzi, magari anche attraverso l'insegnamento del Buddha che ci fornisce le indicazioni, però li inizi a contestualizzare nella tua vita. Data questa condizione è frutto di cause. Come posso migliorare questa condizione perché mi diventi di sostegno nella pratica spirituale? In altre parole, come posso mettere altre cause che mi tirano fuori da questo impasse, da questo blocco, oppure come posso togliere le cause che mi ci hanno messo?
Possiamo fare un esempio?
Sì, se mi viene in mente.
Grazie.
Se mi viene in mente. Ok, allora. Questo qui, in diretta. Il fatto che io non ho un esempio attualmente. Allora, che cosa ho fatto? Ho palesato, non ho un esempio nella mente, il che mi ha reso cosciente di quello che stava accadendo. Poi dopo che cosa ho fatto? Ok, togli una condizione che sicuramente non ti fa vedere un esempio, l'agitazione. Per trovare l'esempio. E che cosa fai? Associati a una quiete, a un raccoglimento, alla quiete mentale. E la mente si è stabilizzata, il corpo si è rilassato e ho iniziato a dire osa, rischia. Ci deve essere il Dhamma in quello che stai facendo. Quindi questo è l'esempio. Ok. Quello che poteva essere di ostacolo l'ho tolto e ho cercato invece di trovare quello che poteva essere di sostegno.